Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Buongiorno a tutti, oggi parliamo di Wrocław tra gnomi, memoria e incontri. Io sono Gianluca Olcese, insegno all'Università di Wrocław, lingua, cultura, antropologia, e insieme a me ci sono i colleghi Sławomir Torbus, che si occupa di letteratura greca e retorica e dirige il dipartimento, e Mariusz Plago, di letteratura latina, letterature comparate e responsabile Erasmus. Wrocław è la Venezia polacca. Wrocław è una città di confine che nel corso della sua storia è stata polacca, ceca, prussiana, austriaca e di nuovo polacca. Questa stratificazione culturale l'ha resa un luogo di incontro e trasformazione continua, capace di rinascere sempre, tanto da essere stata capitale europea della cultura nel 2016, un po' come Genova nel 2004. È conosciuta come la Venezia polacca per il suo rapporto speciale con l'acqua, attraversata dal fiume Oder e dai suoi affluenti. Conta oltre 100 ponti che collegano 12 isole. Noi chi siamo? Il Dipartimento di Studi Classici e la Società Dante Alighieri. Il nostro dipartimento organizza corsi sul Mediterraneo e sulla tradizione classica mediterranea e orientale. In collaborazione con la Società Dante Alighieri, per esempio, tra ottobre e novembre ospiteremo 5 studiosi e artisti dall'Italia per una serie di eventi che spaziano dalla presentazione di un romanzo a un concerto a uno spettacolo di teatro. Il cuore antico vede al centro l'Università di Wrocław, un gioiello barocco. Non è solo un centro di studi, ma un vero e proprio complesso museale. Al suo interno ci sono l'Aula Leopoldina, che è la sala barocca laica meglio conservata in Polonia, con affreschi illusionistici, direi, e decorazioni scultoree maestose. L'Oratorium Marianum, che è un'ex cappella gesuita dall'acustica perfetta, oggi sarà da concerto. Ricordiamo che come l'Università di Genova, anche Wrocław era inizialmente un collegio gesuita. La Torre della Matematica, un antico osservatorio astronomico con una linea meridiana unica in Polonia, offre una vista panoramica a 360 gradi sulla città. Le tre sale espositive poi dedicano spazio alla storia dell'Ateneo e a figure illustri della nostra università. Una nota interessante è che nella chiesa ex gesuitica, accanto all'edificio principale dell'università, si trova una delle copie in proporzione 1:1 della Pietà di Michelangelo. Pare che nel 1972, dopo che la Pietà fu presa a martellate a Roma da un turista ungherese, siano venuti gli esperti restauratori ingaggiati da Paolo VI e dal Vaticano per fotografare e studiare la copia di Breslavia necessaria per la ricostruzione dell'originale. Nell'isola di Ostrów-Tumski sorge la cattedrale di San Giovanni Battista, fondata nell'anno 1000. La Wyspa Słodowa, l'isola dolce, ospitava l'antico carcere cittadino demolito negli anni 90. Un altro ex carcere ospita oggi l'Accademia Polacca delle Scienze, che si occupa di archeologia e etnografia, dove ogni anno organizziamo il convegno di culture neolatine e dove si aggira un fantasma a tenere compagnia ai nostri ospiti. I luoghi delle leggende, che sono i luoghi un po' più curiosi per conoscere una città, inizia dal Ponte dei Penitenti, un ponte stretto noto anche come Ponte delle Streghe, che collegava le torri sulla chiesa di Santa Maria Maddalena, che fu distrutto alla fine della Seconda Guerra Mondiale e ricostruito nel 2001. Le donne morte, prima del matrimonio, secondo la leggenda, restavano per l'eternità su quel ponte tra le torri. Un motivo simile lo ritroviamo nella seconda parte di Giaddi, gli antenati di Mickiewicz. Tra i fantasmi evocati da Guslash, una sorta di mago, appare il fantasma della pastorella Zosia, descritta come un angelo che amava cantare e ballare e che scherzava con i ragazzi che la corteggiavano, ma non ne sposò nessuno. Come punizione, dopo la morte ancora giovane, fu costretta a vagare sulla terra per 2 anni, dice il Guslash, come anima penitente. La leggenda che viene riportata a proposito del ponte racconta qualcosa di simile. C'era una volta una ragazza bella ma vanitosa, si chiamava Tekla e viveva a Breslavia, ma era una ragazza così pigra che non faceva proprio nulla, passava le giornate davanti allo specchio, i ragazzi la corteggiavano, ma lei non era interessata al matrimonio. Allora, per punizione, fu maledetta dal padre che ne aveva abbastanza e rapita di notte, fu portata sul ponte e costretta a passare la scopa tutte le notti e tutti i giorni sulla torre. Alla fine, Martinka, una giovane strega, decise di aiutarla e, avendola conosciuta, saltò sulla scopa e individuò un mago, che era Michał, e lo aiutò a trovare la sua bacchetta perduta e, alla fine, le concesse un desiderio che era proprio quello di riportare Tekla sulla terra e così fu, nemmeno il tempo di tornare al ponte che Tekla era già sparita. Un'altra leggenda interessante è quella della montagna sacra, la Slenja, vicino a Wrocław, con al centro la cittadina Sobótka. Il nome già ricorda il Sabba delle streghe, Sobótka, piccolo Sabba, o più prosaicamente il giorno del mercato di sabato. Centro di culto pagano che ospita reperti della tradizione celtica, slava e germanica. Sulla strada verso la cima si trovano due statue di orsi o cinghiali, la donna che porta un pesce e il monaco o fungo. Insieme ad altri oggetti della tradizione precristiana, oggi si trovano nei musei archeologici di Sobótka e di Wrocław. Per questo abbiamo anche creato con l'Università di Genova proprio un'app attraverso il progetto Marie Curie X-Formal per approfondirle la conoscenza. Molti non lo sanno, ma Marie Curie è Maria Skłodowska, anche lei di origini polacche. Tra le altre leggende possiamo ricordare il calzolaio di Breslavia, un revenant cinquecentesco, antesignano del vampiro, incluso nella prefazione al De ludificazione de monum di Pico della Mirandola, o i piccoli Herla, bisnonni di Arlecchino, degli gnomi che vivono appunto a Sobótka e nelle montagne lì vicino, che spaventano ma sanno anche ringraziare chi li aiuta con carri carichi d'oro. Oltre ai vampiri, vicino a Wrocław, la cittadina di Ząbkowice-Śląskie ha il suo nome tedesco in Frankenstein e anche lì è la probabile origine del famoso romanzo di Mary Shelley. Parlando di gnomi, parliamo anche della resistenza tra arte e protesta. Gli gnomi di Wrocław sono il simbolo di una protesta pacifica. Wrocław ne ospita oltre 400 fatti di bronzo sparsi per la città. Nati negli anni 80, non come gnomi, ma come simbolo dell'alternativa arancione, il movimento di resistenza artistico fondato da Waldemar Friedrich, detto il Maggiore. Erano artisti rivoluzionari che dipingevano gnomi sui muri per segnalare i graffiti antigovernativi cancellati dalla polizia, trasformando la protesta in arte. Oggi questi gnomi immortalati nel bronzo popolano ogni angolo. C'è chi lavora al computer, chi suona, chi dorme. L'idea era trasformare la protesta politica in un happening artistico, utilizzando il surreale e l'ironia come armi contro l'oppressione. A memoria di ciò, il primo gnomo di bronzo fu installato nel 2001 in via Świdnicka, proprio vicino al Bar Barbara, quel locale che negli anni 60 e 70 era stato un punto di ritrovo per artisti, studenti e intellettuali. Non è un caso, quello gnomo papà Krasnal segna il punto di origine di una forma di resistenza che ha trasformato l'arte in strumento politico. Da quel momento si sono diffusi gli altri, talvolta anche abusivi. Il Bar Barbara è rimasto come storico punto di ritrovo di studenti, artisti e intellettuali, oggi spazio dell'Istituto della Cultura e ancora oggi luogo di iniziative culturali. Parlando di street art, non possiamo non nominare i rapporti con l'Italia, perché Wrocław è una tela per artisti internazionali. Qui trovate opere gigantesche di artisti, tra cui Blu ed Erika il Cane, le cui creature sarcastiche e inquietanti interrogano la società moderna. Ospiti per il festival Out of Something, le loro opere sono visibili ancora oggi. La Galleria dei Neon è un museo a cielo aperto in via Rusca che conserva e restaura le storiche insegne luminosi degli anni 50-80, illuminando la notte dei pub con i colori del passato. Un'ultima leggenda, ma ce ne sarebbero ancora tante, è quella dei Valen, o Welsh, noti cercatori di pietre e metalli preziosi dei Monti dei Giganti, i Karkonosze in polacco, dove incontrano lo spirito della montagna Rubetzal e hanno lasciato una serie di fortunate guide per i cercatori d'oro, le cui prime attestazioni risalgono al 500, in concomitanza con lo sviluppo della prospezione mineraria, soprattutto nella zona. Secondo la leggenda, hanno contribuito anche a far arricchire la famiglia dei Medici, fornendo le ricchezze necessarie alla fioritura di Firenze nel Rinascimento. Meno leggendarie sono le vite degli architetti e degli artisti italiani nella regione, di cui abbiamo delle tracce scritte. Jacopo Parrio, detto anche Jacob der Valle aus Mailand, quindi Jacopo l'italiano da Milano, è uno di questi, parente fra gli altri di Giovanni Battista Quadro, architetto noto in tutta la Polonia, soprattutto nella città di Poznan. Per gli studenti, i luoghi culturali e i luoghi di incontro principali sono l'Istituto Grotowski, che custodisce l'eredità del grande regista e il suo rivoluzionario teatro povero. Jerzy Grotowski ha terminato la sua vita poi a Pontedera. Il Narodowe Forum Musiki, un auditorium molto recente che è diventato uno dei centri musicali più importanti d'Europa. Il cinema Nove Orizzonti, che durante l'estate trasforma il centro in un grande cinema all'aperto accessibile a tutti. Il cinema di CF, che ospita il festival Dogs Against Gravity. E poi, per chi non conosce la lingua, abbiamo anche il Teatro dei Mimi, il primo della Polonia nato nel 1956. Altri luoghi culturali sono le note librerie e caffetterie, come la Libreria Spagnola, Tajne Completi e Cisciostri, che gestisce una delle nostre colleghe. Sono punti di incontro vitali dove si organizzano presentazioni, discussioni e anche concerti. Biblioteche per studiare sono la moderna biblioteca universitaria, la biblioteca Ossolineum, una delle più importanti di tutta la Polonia, che custodisce il manoscritto del signor Taddeo di Mickiewicz, il più noto poema nazionale, un po' come i nostri promessi sposi. E poi abbiamo la biblioteca della Bassa Slesia con la sezione di lingue romanze, la cui vista è proprio sul centro cittadino. E infine la mediateca, dove peraltro si possono prendere in prestito anche CD e DVD. E adesso lascio la parola al collega Sławomir Torbus, che è il direttore del Dipartimento di Studi Classici, Mediterranei e Orientali, che vi ricorderà che Wrocław e la sua università sono un ambiente internazionale, ricco di diverse culture, che invita gli studenti anche da Genova, attraverso il programma di scambio Erasmus, a studiare da noi. Le nostre materie più importanti sono il latino, il greco, l'arabo, il greco moderno, la tradizione del Mediterraneo attraverso l'arte, la cultura, il mondo orientale attraverso gli studi sulla cultura e la lingua dell'India, della Cina, della Corea. E l'invito è quello di venirci a trovare, di contattarci e di entrare a far parte della nostra comunità accademica.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Sławomir Torbus i jestem pracownikiem Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Mieścimy się w pięknym polskim mieście położonym w sercu Europy i chciałbym Was serdecznie zaprosić do udziału w programie wymiany akademickiej Erasmus, do przyjazdu na studia do nas, do naszego instytutu. Od lat współpracujemy z Uniwersytetem w Genui, ale chciałbym, żeby nasza współpraca była jeszcze intensywniejsza. W naszym instytucie możecie poznawać różne języki, poczynając od greki i łaciny, kończąc na języku koreańskim i chińskim, w wspaniałym międzynarodowym zespole, w pięknym otoczeniu, w ciekawym, interesującym akademickim mieście. Mam nadzieję, do zobaczenia we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
E siamo arrivati all'epilogo, la città visibile, quale è Wrocław, per usare le parole di Italo Calvino, anzi per contraddire un po' il senso del suo romanzo, e rappresenta la città che non nasconde le sue contraddizioni, ma le trasforma costantemente in elementi di bellezza, di arte, di poesia e di significato. Ci insegna che si può essere fedeli alla memoria senza essere prigionieri del passato e che si può accogliere il nuovo senza perdere la propria identità. È un luogo dove i fiumi non sono barriere ma vie di comunicazione ed ogni gnomo, ogni neon, ogni ponte racconta una storia di resistenza, incontro e rinascita. Grazie per aver viaggiato con noi da Wrocław a Genova con Sławomir Torbus, Mariusz Plago e chi vi parla Gianluca Olcese. A presto.
Le Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.